Sono le 11, una buona giornata a tutte e tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. La tregua in Medio Oriente annunciata dal presidente americano Trump qualche ora fa sui suoi social, tiene, anche se in modo traballante, tiene se non si considera soprattutto una cosa, e cioè quanto sta succedendo anche questa mattina a Gaza. Il sito di Al Jazeera, la TV basata nel Qatar, diffusissima in tutto il Medio Oriente, in lingua araba e anche in inglese, il sito di Al Jazeera scrive questa mattina, aperte le virgolette, fonti mediche riferiscono che le forze israeliane hanno ucciso almeno 37 palestinesi a Gaza dalle prime ore di questa mattina. La cifra include 29 persone uccise in un attacco vicino a un centro di distribuzione alimentare. Fine della citazione. Dunque ancora morti civili a Gaza, ancora morti mentre cercavano di procurarsi del cibo. Partiamo da qui questa mattina. That's an indecent attitude, a rude attitude, a cannibal attitude. Saluto le mie ospiti, buongiorno e benvenuta a Rosita Di Pieri.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Raffaele.
Scienziata politica, docente di storia del Medio Oriente all'Università di Torino, buongiorno e benvenuta anche a Serena Giusti.
Buongiorno.
Politologa e storica delle relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Allora, la guerra in Medio Oriente non prevede l'inclusione di Gaza tra i cosiddetti fronti primari, quindi la striscia resta esclusa da ogni ipotesi di tregua, come abbiamo visto anche questa mattina. Allora, Di Pieri, comincio da lei. Che cosa significa questo per il futuro dei palestinesi?
Ma noi sappiamo ormai dal 7 ottobre che il raggiungimento di un cessate il fuoco permanente con Hamas non è, diciamo, all'ordine del giorno nelle priorità israeliane. Come sappiamo, c'era stato un cessate il fuoco che è durato un paio di mesi, dopodiché questo cessate il fuoco è stato nuovamente violato a partire dallo Stato di Israele e poi con risposte da parte di Hamas. In più il quadro si è ulteriormente complicato, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, in questi 12 giorni nei quali Israele ha deciso di attaccare unilateralmente l'Iran e poi con l'appoggio, abbiamo visto recentemente, degli Stati Uniti, si è ulteriormente complicato. Perché lo abbiamo visto anche nei media, l'abbiamo visto anche nelle coperture mediatiche di queste settimane, Gaza e i palestinesi sono completamente scomparsi dalle principali notizie dei giornali, dei media, eccetto alcune testate come appunto quelle che lei citava, Al Jazeera, Rohan Nejour in Libano e altri media arabi. Questo perché la questione e il nodo palestinese è stato in qualche modo offuscato da questi ultimi atti, che io definirei atti di bullismo internazionale da parte di Israele. Teniamo sempre conto che Israele ha attaccato unilateralmente uno stato sovrano, bombardando non soltanto siti di arricchimento dell'uranio, che come sappiamo effettivamente avevano superato delle soglie critiche, ma attaccando anche edifici civili, bombardando tra l'altro anche il carcere come di Irin, come abbiamo visto recentemente. E questo mi ha fatto molto pensare, no? Leggendo i media di queste settimane, come la retorica si sia totalmente ribaltata, no? Israele e il primo ministro israeliano erano totalmente agghiacciati, no? Dal fatto che i missili balistici iraniani avessero colpito un ospedale israeliano o edifici civili. E lo stesso però non si è detto dal 7 ottobre per tutte le volte che Israele ha colpito edifici civili e ospedali all'interno della striscia. Non mi sembra, leggendo le notizie di queste ultime settimane, che il mondo si sia un po' capovolto, che il mondo vada, diciamo, alla rovescia.
Però da quello che abbiamo visto è che a fronte di questo offuscamento del futuro dei palestinesi, come diceva lei, quello che si sta constatando, un altro elemento, è quello che il potere del governo israeliano di Benjamin Netanyahu appare sempre più rafforzato dal conflitto. Più il conflitto va avanti e più quel potere si rafforza. E allora sorge un interrogativo tra i tanti possibili, ovviamente. E se i paesi musulmani nell'area si alleassero contro le azioni del governo di Tel Aviv proprio per contrastare questa potenza crescente, che cosa potrebbe significare questo? Ora, non è un interrogativo campato per aria, ha un suo fondamento anche scientifico, perché a formularlo è stato nelle ultime ore uno studioso del Medio Oriente, molto noto, francese, come Gilles Kepel, che in un'intervista al Corriere della Sera ieri ha detto: è un rischio grave, dalle conseguenze profonde e minacciose anche per l'Europa, un'eventuale alleanza di tutti i paesi dell'area musulmani in chiave anti-israeliana, o meglio in chiave di un contenimento del crescente potere del governo israeliano in tutta l'area. La nascita di un fronte sunnita e sciita insieme, allargato, che possa mettere insieme per la prima volta Turchia, Iran, Arabia Saudita, Pakistan, Emirati, Egitto e tanti altri, può essere un rischio, dice lo studioso francese Gilles Kepel. Allora, perché dovrebbe rappresentare un rischio e per che cosa? Qui la domanda va a Serena Giusti.
Ma allora, dunque, innanzitutto io credo che parlare di alleanza sia molto prematuro e irrealistico, perché poi sappiamo che questi paesi sono legati alle varie potenze in maniera differente. Pensiamo all'Arabia Saudita e gli Stati Uniti, pensiamo a quali paesi abbiano concluso con Israele gli accordi di Abramo. Quindi non si tratta di paesi che solo per l'elemento delle religioni sono così vicini tra di loro, e anche l'elemento religioso è stato un elemento divisivo per le varie diciamo gruppi che ci sono all'interno dell'Islam, dell'Islam stesso. Quindi questo lo vedo come insomma poco realizzabile. Il rischio potrebbe essere semmai una ripresa di attacchi terroristici e una ripresa di organizzazioni di tipo terroristico. Io piuttosto che dell'alleanza parlerei semmai della possibilità che questi vari paesi insieme o anche su il piano bilaterale possono fare degli sforzi diplomatici di influenza sugli attori che in questo momento hanno un peso molto forte, in particolare gli Stati Uniti. L'Arabia Saudita si è prestata molto a questo ruolo diplomatico, quindi potrei immaginare piuttosto un'azione diplomatica che riprende forte. E non escluderei che questa azione diplomatica possa essere in alcuni casi condotta anche insieme ad alcuni paesi europei. Dico ad alcuni paesi europei perché abbiamo visto che la risposta europea intesa come emanazione da parte dell'Unione Europea è molto, molto debole, è molto frastagliata, molto debole. Sembrava che l'Unione Europea stesse finalmente prendendo una posizione più chiara e forte rispetto ai crimini commessi da Israele a Gaza, ma questo bombardamento inaspettato, anche se minacciato da parte di Israele sull'Iran, a cui si sono aggiunti gli Stati Uniti, ha affievolito di nuovo questa voce europea. Si colgono effettivamente delle iniziative, la Francia con l'Arabia Saudita aveva proposto di fare una conferenza sul futuro della Palestina e Israele, sempre ripartendo dall'ipotesi di due stati. Quindi ci potrebbe essere un'attività diplomatica sotto traccia, molto, diciamo, forse anche originale, innovativa, inaspettata, ma la creazione di un'alleanza la vedo molto difficile.
E qui, professoressa Giusti, prima di ritornare dalla professoressa Di Pieri, Kepel, Gilles Kepel ci dà un elemento in più su cui possibilmente si può ragionare. Lei dice: quella dell'alleanza non la vedo come un fatto, diciamo così, probabile e realizzabile a breve. Quello è l'elemento in più che dà Kepel, che dice che questa alleanza inedita tra sciiti e sunniti, quindi le due principali componenti dell'Islam, alleanza potrebbe essere fondata sul fatto che questi paesi, dicevamo, Turchia, Iran, Arabia Saudita, gli Emirati, l'Egitto e diversi altri, questi paesi possono cominciare a percepire che nei loro paesi le opinioni pubbliche per come si possono esprimere nelle piazze non sono più disposte a chiudere gli occhi di fronte ai massacri di palestinesi a Gaza. Questo lo si vede dalle manifestazioni che ci sono state in diverse occasioni, e che quindi questa alleanza possa essere aiutata, promossa per far uscire da quell'offuscamento la vicenda storica dei palestinesi di cui parlava prima Rosita Di Pieri. Che cosa ne pensa Giusti?
Beh, certamente le opinioni pubbliche anche in paesi non democratici hanno un peso e sicuramente porteranno anche a delle posizioni da parte dei paesi, lo abbiamo visto per la questione della Giordania, però diciamo che le opinioni pubbliche non sono così forti da poter produrre in questo momento un'alleanza tra questi paesi. Abbiamo visto le opinioni pubbliche anche in Occidente, dagli Stati Uniti all'Europa, che scendono in piazza. Abbiamo visto non soltanto opinioni pubbliche che scendono in piazza, ma abbiamo visto anche artisti, cantanti, eccetera, che hanno preso, che quindi trascinano poi insomma un pubblico più ampio, opposizione, però questo non ha avuto un impatto sostanziale, anche se gradualmente chiaramente le opinioni pubbliche, soprattutto in democrazia, non si possono ignorare, e questo se lo ricordiamo fin dal Vietnam, ma anche con l'intervento in Iraq di Stati Uniti e Regno Unito, che ricorda molto adesso questo dell'Iran. Inoltre di nuovo bisogna considerare che questi paesi, anche dal punto di vista interno, sono molto diversi come regimi politici, ma anche come obiettivi economici. Vediamo i paesi del Golfo, che sono davvero proiettati nel futuro, che vorrebbero una stabilità dell'area per perseguire i loro interessi economici, quindi davvero io su questo sono molto molto scettica. Positivo che le opinioni pubbliche si mobilitino dovunque, perché quello a cui stiamo assistendo a casa è qualcosa di veramente intollerabile.
Allora, sono le 11:13 minuti, questa è Radio Popolare Pubblica, torno da Rosita Di Pieri, dalla professoressa Di Pieri, per riproporle sostanzialmente la stessa domanda. Dicevamo, la guerra in qualche modo rafforza ancora di più il potere di Netanyahu, e per alcuni Netanyahu cerca la guerra proprio per rimanere stabile sulla sua poltrona di capo del governo israeliano. Questo rafforzamento è misurato dal contenimento di Hamas, dal fatto di essersi liberata della presenza degli Hezbollah in Libano, il regime siriano che per certi aspetti, quello vecchio, si è autodissolto e Bashar al-Assad è fuggito in Russia. E poi ancora l'indebolimento misurabile in queste ore dell'Iran. Tutto questo dovrebbe indurre, secondo il ragionamento che faceva l'arabista francese che citavo prima, Gilles Kepel, dovrebbe indurre a una forma di compattamento, no? Di un fronte unito sunnita e sciita in opposizione quantomeno al governo israeliano. Allora partiamo da qui anche con lei, Rosita Di Pietro. È favorevole a questo tipo di ipotesi che viene fatta da Kepel, oppure ci stiamo muovendo, come dire, su un piano che è lontano dalla realtà?
Allora, prima di entrare nel merito e rispondere alla sua domanda, volevo solo dire che proprio stamattina leggevo che il leader dell'opposizione israeliana, Lapid, esortava al raggiungimento di un cessate il fuoco anche con Hamas, facendo eco appunto al raggiungimento di questo cessate il fuoco, che è abbastanza fragile in questo momento con l'Iran. Quindi è vero, come diceva lei, che Netanyahu continua, no, a operare su diversi fronti e su diversi terreni proprio per evitare di dover far fronte a un'opinione pubblica e a un, come dire, a un dissenso interno che a partire dal 7 ottobre, anche se anche questo assolutamente non reso pubblico dai media israeliani, esiste, no? Quindi questo è un elemento importante, perché è vero che la PD è leader dell'opposizione, però finora diciamo che il Parlamento e il governo sono stati abbastanza coesi, no, nel sostenere l'aggressione ad Hamas, nel sostenere i vari fronti che Netanyahu ha aperto, incluso appunto quello con il Libano, no? Anche qui mi viene da fare un paragone molto, molto interessante. Stamattina tra l'altro l'Iran ha negato di aver lanciato quei due missili balistici dopo la firma e l'accettazione del cessate il fuoco. Mi viene da dire, Israele, da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco con il Libano, ha costantemente violato lo spazio aereo e i confini libanesi, no? Anche qui due pesi, due misure. Per rispondere invece alla sua domanda, allora io mi trovo parzialmente d'accordo con le considerazioni della collega Giusti, che saluto caramente. Credo però, insomma, leggendo anche proprio gli ultimi commenti relativi all'attacco iraniano sul suolo qatariota e alle varie reazioni, che in effetti forse qualcosa sta cambiando, perché noi sappiamo che l'Iran ha avvisato il Qatar rispetto a questo appunto imminente attacco alle basi americane presenti all'interno del suo territorio, e come da prassi, dopo l'attacco il Qatar ha risposto dicendo che questo attacco era inammissibile, che era una lampante violazione della sovranità del proprio territorio e quant'altro. Ma quello che mi ha, diciamo, stupito, no, e che mi ha fatto un po' riflettere anche rispetto all'articolo di Kepel che lei citava prima, è che a un certo punto nelle varie dichiarazioni del ministro degli esteri e della difesa iraniano, il ministro degli esteri diceva no, ma assolutamente non, la nostra non era un'intenzione di violare la sovranità qatariota, e che sottolineava come l'azione intrapresa non rappresentasse alcuna minaccia per il Qatar, che veniva considerato amico e fratello, no? Allora, questo, come dire, mi ha fatto riflettere, perché noi sappiamo che se guardiamo la regione medio orientale attraverso il prisma del settarismo, la lente analitica del settarismo, che è stata una lente analitica molto utilizzata per descrivere le relazioni a livello regionale, e veniva utilizzata proprio per sottolineare questa frattura considerata insanabile tra sunniti e sciiti, che avrebbe appunto condotto ad un posizionamento dei vari attori su scala regionale a seconda proprio del proprio posizionamento dottrinario e ideologico, nonché naturalmente religioso. Questa considerazione da parte dell'Iran nei confronti del Qatar, che però, sottolineiamolo, è sempre stato un paese che ha cercato di avere un ruolo importante nei vari tavoli negoziali che si sono aperti a livello regionale, ma anche a livello internazionale, mi è sembrata, come dire, un'apertura interessante. Ecco, un'apertura di questo genere io non me la sarei aspettata, per esempio, all'inizio del 2020, quando sono stati firmati e siglati gli accordi di Abramo durante l'amministrazione di Trump 1, e neanche me la sarei aspettata, diciamo, all'indomani del 7 ottobre. Quindi io sono d'accordo con quello che diceva la collega, nel senso che forse è ancora presto per parlare di un'alleanza in funzione di anti-israeliana. Ci sono elementi, diciamo, di politica economica molto importanti all'interno della regione. Vuol dire, non dimentichiamo il fatto che certo questi attacchi israeliani in territorio iraniano sono stati degli attacchi spiegati e come dire, argomentati per colpire il sistema di arricchimento dell'uranio da parte della Repubblica Islamica di Iran, ma non dimentichiamo che l'Iran è uno dei principali produttori di petrolio all'interno della regione, e le ragioni di politica economica contano, e secondo me
è anche importante sottolineare come l'annuncio di questo cessate il fuoco fatto da Trump all'indomani delle minacce da parte anche dell'Iran di chiudere lo stretto di Hormuz, che avrebbe avuto sicuramente un impatto importante sulla produzione regionale e mondiale di petrolio e anche ovviamente un impatto importante in termini di approvvigionamento, non credo che sia del tutto casuale.
E allora adesso, Rosita Di Pieri, la fermo un attimo perché il tempo corre, ci restano ancora una manciata di minuti che vorrei dedicare a Serena Giusti, chiudendo un tema probabilmente importante per il prossimo futuro, ed è, visto che stiamo guardando un po' in faccia i paesi di quest'area nel pieno di un conflitto, il ruolo dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, che è un paese che ha firmato un accordo di pace con uno dei grandi contendenti del momento, cioè a dire l'Iran, con la mediazione della Cina, di Pechino, questo un paio di anni fa, e sempre un paio di anni fa aveva avviato una sorta di confronto, di dialogo primario con Israele, per arrivare ad un accordo, anche qui ad un accordo di pace che non si è mai raggiunto e non se ne è neanche visto forse bene il profilo. Però quel paese, che è l'Arabia Saudita, è un paese che oggi è stato in grado di avere di portare una memoria che riporta quel tentato accordo con Israele e invece ad un accordo fatto e firmato con l'Iran. Questo significa qualcosa per il futuro, professoressa Giusti?
Ma l'Arabia Saudita, come già sottolineavo, è un paese che ha investito molto in una diplomazia multivettoriale, quindi tendente comunque a concludere accordi anche con mediazioni di altri paesi. Non ha concluso l'accordo con Israele, però abbiamo visto quanta sia l'importanza che Trump attribuisce a questo paese. Quindi sicuramente l'Arabia Saudita può e si sta specializzando proprio in una diplomazia abbastanza innovativa, può avere un ruolo per tessere certi legami, anche per legami speciali che ha con alcuni paesi dell'Occidente. Ma io concordo con quello che diceva Rosita, appunto, quanto siano importanti anche le considerazioni di tipo economico, quindi dal prezzo del petrolio, ma anche dalla necessità di avere una stabilizzazione dell'area per far sì che questi paesi possano riprendere i loro programmi di sviluppo economico. In particolare l'Arabia Saudita, per esempio, è davvero molto focalizzata sullo sviluppo di energia con idrogeno, quindi hanno anche progetti tecnologicamente molto molto avanzati che questa guerra e questa instabilità tendono a bloccare. Quindi sicuramente da parte dell'Arabia Saudita, come da parte di altri paesi del Golfo, c'è tutto l'interesse a giocare una diplomazia che faccia sì che si arrivi in qualche modo, ovviamente non a una soluzione, ma a una ricomposizione o almeno un cessate il fuoco per quanto riguarda i conflitti aperti.
Grazie Serena Giusti per essere stata qui con me questa mattina, buona giornata e a presto.
A presto, buona giornata a voi.
Serena Giusti, politologa storica delle relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, grazie anche a Rosita Di Pieri, buona giornata anche a lei.
Grazie mille a tutte e a tutti, a lei buona giornata, a presto.
Scienziata politica, docente di storia del Medio Oriente all'Università di Torino. Ci avviciniamo alla chiusura della puntata di oggi. Giusto un promemoria su una iniziativa che ci sarà fra due giorni, giovedì 26 giugno. Quella è la data in cui cade un anniversario importante, l'80° anniversario della Carta delle Nazioni Unite, 26 giugno 1945. Ci sarà una manifestazione online, prendete appunti quindi sui luoghi dove presentarvi. Il titolo di questa manifestazione è «L'ONU è indispensabile per impedire la terza guerra mondiale, difendiamola». Si può partecipare a questa iniziativa giovedì 26 giugno tra le 17 e le 19 collegandosi su Zoom. Tutte le informazioni le potete raccogliere sul sito perlapace.it, www.perlapace.it. Sono previsti diversi interventi dal presidente della Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, Flavio Lotti, poi ci sarà Marco Mascia, Jean Fabre, Chantal Meloni e poi ancora altri parteciperanno a questo presidio manifestazione online giovedì 26 giugno tra le 17 e le 19. E allora con questo vi saluto, ci risentiamo con Pubblica domani mattina, come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao. My bobo is the king of the cannibal's kingdom. My bobo decides everything about our freedom. My bobo recognized Mary by her beauty mark on her belly. You recognized me by my beauty mark on my belly. That's an indecent attitude, a rude attitude, a cannibal attitude. You recognized me by my beauty mark on my belly. That's an indecent attitude, a rude attitude, a cannibal attitude. Mary, don't you remember me? Sorry, I have a bad memory. But you wrote me about our baby. Baby, what baby? Oh, poor little boy, he's dead. It was a girl, that's what you said. Oh, you're my bobo from Togo. Poor little girl, she died too. I'm not from Togo, but Timbuktu. My bobo, that's you? That's really you? Are you really from Timbuktu? Pierre's wooden legs are from Timbuktu. And he has a booty mark just like you. You recognized me by my booty mark on my belly. That's an indecent attitude, a rude attitude, a cannibal attitude.